Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Concita De Gregorio presenta Mi sa che fuori è primavera. La vicenda di Irina dal 30 gennaio 2011, orfana delle figlie di 6 anni. Bambine portate via da un marito morto suicida 4 giorni dopo la loro scomparsa. Ma anche il racconto della violenza fisica o psicologica sulle donne. Mi sa che fuori è primavera, un romanzo Feltrinelli.
E quando ho finito di leggere questo libro di Concita De Gregorio mi è venuto in mente, emozionante, anche tenero e misurato nello stesso tempo. Perché è un libro che parte da una storia vera, è ispirato ad una storia vera, a un caso di cronaca che tutti insomma conosciamo, adesso naturalmente diremo di cosa si tratta, e sarebbe stato, come dire, facile scivolare un po' nel pietismo, nel già detto, nel già visto, nell'estremo, nella morbosità anche del caso. E invece secondo me Concita De Gregorio ha avuto la capacità di restare così, in punta di piedi, per descrivere le emozioni di questa donna. Brevemente, il caso di cronaca, lo ricordiamo probabilmente tutti. Ricordate quell'uomo Mattias tedesco, svizzero tedesco, che era scomparso con le due figlie gemelle, le gemelline bionde, erano state diffuse anche le fotografie, la mamma è italiana, e poi l'uomo si è suicidato in Puglia, vicino Cerignola, provincia di Foggia, e di queste due bambine non si è più saputo nulla. Questo è un romanzo che parte, che narra, diciamo, l'aspetto emotivo di questa donna, di questa madre, Irina. La vicenda di cronaca è solo sfiorata, è un pretesto per raccontare come una madre può sopravvivere all'idea che le sue figlie sono scomparse e come può continuare nella sua vita a provare sentimenti come l'amore, l'allegria, nonostante magari la gente così la possa anche criticare, e poi vedremo in che modo. Concita, questo libro è nato proprio da un incontro che tu hai avuto con Irina, nel senso che nella narrazione anche ci sono delle parti in cui si capisce che io narrante tu incontri questa persona e avete un dialogo, uno scambio di idee, di storia che lei ti ha raccontato. È bello anche perché non sei tu che hai cercato lei, ma è lei che ha cercato te. Si penserebbe che una giornalista va a cercare il caso e lo vuole raccontare. In questo caso è stata Irina che ha scelto te.
Sì, buongiorno, buonasera, anzi, io sono un po' preoccupata perché siccome non vi vedo penso che neanche voi vediate, infatti. E quindi forse mi posso mettere in piedi, eh?
Vogliamo metterci in piedi?
Sì, direi di sì.
Ma dai, sì. Per me sono sempre che devo crescere.
Con voi era facile, ma loro non vedono niente. Allora mi appoggio, posso?
Ci appollaiamo.
Va bene così?
Okay. Ecco.
Dunque, sì, in realtà è proprio così. Cioè io non... c'è una canzone in Spagna che è del mio paese, anche del cuore, che dice io non buscavo a nadie e te vi. Cioè io non cercavo niente in quel momento, ero abbastanza anzi sopraffatta da un inverno di malcontento e da una stagione che un po' credo che sia comune a tutti quanti noi. E questo è subito rispondo subito alla tua domanda rispetto al tema della cronaca. La cronaca in realtà è un pretesto in questo libro, il fatto di cronaca è proprio un pretesto staccato, è un'occasione per parlare invece di moltissimo altro che credo che ci riguardi tutti. E il fatto che io creda che ci riguardi tutti è la ragione per cui ho deciso di scrivere questa e non un'altra storia, no? Si è detto con cinismo, che è il cinismo di chi fa questo mestiere, come chi fa il chirurgo, non di tutte le storie si può assumere su di sé il peso, perché ne capitano, pensate quando affonda un barcone con 950 persone al largo delle nostre coste, quante madri, quanti bambini, quante vite, quante storie ci sarebbero da raccontare per ridar loro vita e dignità, no? Per cui perché scegliere questa? Questo è. E la ragione è esattamente, nasce esattamente dall'incontro, come tu giustamente hai colto. Io soffro moltissimo il rumore di fondo di questo tempo, che è un rumore di risentimento cronico, è una specie di continuo lamento e di anche legittima rabbia, insoddisfazione, delusione, disillusione. Tutto attorno a me, immagino che anche tutto attorno a voi ci sia proprio una musica che suona come una musica così cupa, rabbiosa, scura, no? Per motivi assolutamente legittimi, tutti quanti legittimi, perché abbiamo perso il lavoro, perché non abbiamo il lavoro, perché i nostri figli non trovano lavoro, perché l'amore non è corrisposto, perché il capufficio ti sottovaluta, o perché l'altro ha fatto qualcosa che avresti dovuto fare tu, perché le cose non funzionano, perché la macchina ti si rompe 3 volte nell'arco di una settimana, porco cane. Ecco, cioè continuamente, per non parlare del fuori, no? Per non parlare del clima che c'è, io mi occupo di politica, scrivo di politica da tanti anni, nel senso che la racconto quello che accade nel paese, e mai come adesso c'è stato un senso proprio di così, appunto, di fastidio, di dispiacere, anche un po', e alla fine di distacco, no? Avete visto i risultati dell'ultima tornata elettorale, una persona su due non va a votare, perché una persona su due evidentemente non pensa che il suo gesto serva, sostanzialmente questo, quindi è deluso, è arrabbiato. Allora io stessa lo sono, molto più di quanto non vorrei esserlo, e molto più di quanto non riesca poi a depurare nell'arco di un giorno. Cioè arrivo la sera, mi sveglio di qualche malumore e mi addormento di qualche altro malumore, ma è sempre un po' questo, e poche cose, poche occasioni davvero riescono a farmi ricordare che in fondo, no, in fondo va bene, cioè alla fine, in fondo, se uno ci pensa davvero, cos'è che non va, cos'è che non va davvero, e però insomma questo è un esercizio filosofico che non ci riesce nei giorni, diciamo la verità, è piuttosto facile invece che vada male qualcosa sul lavoro e poi uno torni a casa e strilla i figli, o che si arrabbi con la prima persona che fa da parafulmine, e quindi anche le relazioni, ecco, insomma, in questo clima generale, che poi nel mio caso specifico era molto pesante, quest'anno è stato per me un anno pesantissimo da tutti i punti di vista, in cui quindi lo sforzo di stare un po', appunto, come mi diceva mia nonna, quando le cose vanno male bisogna alzare un po' il mento e guardare più lontano, ecco, però questo sforzo di dire vabbè, guardiamo più lontano, diventa ogni giorno più complicato. Allora semplicemente è successo che un giorno per caso una persona che io conoscevo mi ha chiesto di parlare con un'altra persona che vado a raccontarmi una storia, quindi c'è stata una mediazione, no? Una persona, un'amica comune, diciamo così, che ha fatto da intermediario e che ha chiesto c'è una persona che vuole parlare con te, trova un tempo, prova a trovare un'ora di tempo, e anche questo è un altro tema, no? Prova a trovare un'ora di tempo, quanto è complicato, quanto è difficile nella vita provare gratuitamente a trovare un'ora di tempo per qualcosa che non sai cosa sia, che non c'è mai, no? Stiamo tutti sempre correndo da qualche parte, c'è fretta, c'è... E invece, insomma, un po' per le insistenze di questa amica comune, e un po' perché comunque a volte sì, non si sa, le coincidenze non esistono, ci spiega poi il libro, no? Non si sa perché, ma qualcosa a volte passa. Ho aperto la porta alle 4 di un pomeriggio e ho detto, va bene, ci vediamo alle 4 questo giorno. Ho messo in conto un paio d'ore, ho detto, vabbè, sarà... Non sapevo niente, non sapevo niente, cioè quasi niente, insomma, diciamo, pochissimo. E lei è arrivata, aveva preso un aereo, è arrivata da un altro paese. Intanto è arrivata una persona che ha aperto la porta ed era carica di luce e di allegria e di serenità. È arrivata con dei fiori, ha subito detto posso fare il caffè, si è messa a fare il caffè, io stavo ascoltando una musica e mi ha detto ah, è bellissima questa musica, sono andata al concerto tantissimi anni fa, l'ho sentita. Insomma, improvvisamente nella mia giornata alle 4 del pomeriggio si è come accesa una, così, si è come aperta una finestra, no? Di una persona, sapete, vi capita a volte, no? Di buon umore, e io ho detto che bella persona, che bello sguardo, che bella luce, che bella forza. Poi lei si è messa a sedere, ci siamo sedute, abbiamo cominciato a parlare e lei ha cominciato a raccontarmi questa storia. Allora, mano a mano che andava avanti con il racconto della storia, io, dunque, intanto tutti i malumori, diciamo, con cui ero partita e il tempo limite che mi ero data svanivano, perché, no? Cioè, non ero più di cattivo umore, non avevo più fretta, volevo solo starla a sentire, volevo solo capire il segreto, il mistero di questa specie di pila atomica che mi trovavo davanti. E siamo rimaste cinque giorni in una specie di... in cui effettivamente non c'era più bisogno di nient'altro, cioè l'unica cosa indispensabile era capire questa storia, ma non tanto per la storia in sé, lo ripeto, no? Non tanto per la storia in sé, ma per il segreto che questa storia custodisce e che ci riguarda. E questa è la ragione per cui poi per me è stato così importante scriverla, perché per me è stato una terapia, una guarigione. Cioè io ne sono uscita guarita dallo stato in cui mi trovavo, non senza fatica, un po' come quando bevi un bicchierone di medicina un po' amara che dici, ma non è che medicina, un po' come quando le nonne ti davano, mia nonna mi dava il tamarindo, non so se ve lo ricordate, mi diceva bevi il tamarindo, che era una specie di liquido densissimo che si scioglieva nell'acqua, orrendamente amaro e cattivissimo, diceva questo ti toglie la sete. Dicevo, ma io però non voglio bere una cosa amara e cattiva, preferisco avere sete, no? Non importa, sto con la sete. No, ma tu bevi il tamarindo. Ecco, mi ha ricordato quella cosa lì, cioè bevi questo bicchiere, è un po' amaro all'inizio, magari non ne hai tanta voglia, però vedrai che dopo stai meglio, non hai più sete. E senza che nessuno me lo chiedesse, questa volta l'ho fatto perché lo volevo fare ed è andata proprio così. Sono uscita da questo incontro, lei è ripartita, e quando è ripartita tutto si è come messo in fila, no? Tutti i miei disastri, tutte le cose che non funzionano, i figli, la famiglia, i genitori, gli amici, la casa, l'idraulico, il lavoro, tutto improvvisamente mi è sembrato di poterlo guardare con una prospettiva diversa, no? Di poter naturalmente ci sono stati in mezzo cinque giorni in cui questo cammino è stato, non è facile, no? Non è vero che il dolore fortifica e basta. Il dolore, uno se potesse evitarlo lo eviterebbe, però è vero che non si può sempre evitare, cioè è vero che le cose ti capitano e a volte te ne vergogni. E infatti questo poi, la conversazione ha immediatamente centrato tutta una serie di tabù e di cose che per me erano interessantissime. Per esempio la vergogna, quando ti truffano, quando ti violentano, quando ti ingannano, quando ti accade qualcosa che si manifesta nella forma della sopraffazione, tu sei vittima di questo, ma anche non solo nella vita sentimentale o lavorativa, pensate anche alla vita economica, no? Pensate a quante volte vi è successo di essere stati ingannati, appunto truffati, derubati in qualche modo, e di sentirvi, insieme alla rabbia, di sentirvi anche un po', insomma, di non avere tanta voglia di raccontarlo, no? Perché da qualche parte pensate che in fondo, se vi è successo, è perché non siete stati attenti, sarà stata anche colpa vostra, non vi siete attrezzati. Ecco, questo tema del avere vergogna di quello che di brutto, che di pesante, che di ingiustificato, che di sbagliato ti capita, quindi non avere il coraggio poi di dire no, vabbè, mi è successo questo, mi sono rotto, no? Mi sono rotto. Adesso proviamo a vedere se queste rotture si possono aggiustare, perché poi l'altra cosa che racconta Irina, smettomi, io quando comincio a parlare di questa donna
siamo qui per ascoltarti
più. L'altra cosa che lei racconta è che subito mi ha detto, la prima cosa che mi ha detto è stata: io ho voglia di parlare, sono venuta qui per parlare. Perché sono venuta qui? Sono venuta qui perché in questi 4 anni ho provato tanti modi per risolvere, no, un verbo sbagliato, insomma, diciamo, per lenire, ho provato tanti modi per lenire, per in qualche modo contenere, per uscire da questo scafandro ossessivo, no? Conoscete, io conosco tante persone che sono colpite da una da un lutto, da una disgrazia, e rimangono ossessionati, ti parlano solo di quello, vivono solo in funzione di quello, anche fosse soltanto della redenzione rispetto a quello, ma di quello, no? Ecco, uscire da lì in qualche modo, come lei ha provato quasi tutto quello che si può provare in quegli anni, in quei 4, 5 anni, e poi a un certo punto ha capito che il vero strumento era, cioè il vero, l'ultimo, la tappa finale, lo strumento definitivo sarebbe stato la parola, cioè dirlo, no? Riuscire a dire che cosa era successo dall'inizio alla fine, da prima, dalla vita prima alla vita dopo, e raccontarlo tutto, metterlo proprio in fila. Perché, mi diceva Irina, io sento che tutti questi pezzi che sono sparsi nel mio corpo e mi tagliano e mi bucano e quando mi muovo mi fanno male, se li riuscissi a portare fuori da me e a ricostruire l'oggetto che si è rotto, anche con tutti i suoi pezzi, anche con i frammenti che mancano, come a volte quando una tazzina preziosa della nonna la rimettiamo a posto, manca un buchino, non importa. Però ricostruirla, rivederla tutta intera, ecco, io penso che quella sarebbe il grande passaggio. Però io non riesco a scrivere, non sono capace di scrivere. E forse non sono nemmeno capace di raccontare da sola, davanti allo specchio che mi racconto. Ho bisogno di qualcuno che mi chieda le cose, che mi dica, ma come mai non te ne sei accorta? Ma come è andata davvero? Perché lo chiedo a me stesso, cioè lo chiedo a te, ma lo chiedo anche a me. Com'è possibile non accorgersi, no? E cosa si fa quando questo succede? E allora poi, quando rimetti insieme tutti i pezzi, è lì che ci è venuto in mente subito a tutte e due poi questa tecnica bellissima giapponese che mette salda con l'oro o con l'argento liquido gli oggetti rotti, no? Si chiama kintsugi, una tecnica antica giapponese per cui quando un vaso molto bello si rompe noi lo buttiamo perché si è rotto, no? Ecco, loro lo prendono e con cura lo saldano mettendo in molta evidenza le saldature d'oro di questo materiale prezioso che rende le cicatrici
belle,
dell'oggetto che si è rotto
belle proprio di
magnifiche, cioè sono un orgoglio, no? Una fierezza, qualcosa da esibire, sono il pregio di quell'oggetto, cioè il pregio dell'oggetto rotto è il fatto che si è rotto e si è ricostruito, e quando si è ricostruito è più forte di prima che si rompesse, perché non si rirompe più, la saldatura lo rende molto più forte, e chiunque di noi è più forte dopo essersi rotto, perché quando non ti sei ancora rotto non conosci i confini. E quindi l'esperienza è un'esperienza anche di consapevolezza, di forza.
Di consapevolezza, ma anche di... Io ho trovato questo romanzo, nonostante la drammaticità della storia, insomma, una madre che non solo perde due figlie, non sa che fine abbiano fatto, si suppone che siano morte, ma la verità è che non si sa che fine abbiano fatto, nonostante quindi la drammaticità di questa storia, nonostante il fatto che, come scrivi anche nel libro, non esiste una parola per indicare una madre che ha perso i figli, chi perde il marito è vedova, chi perde la moglie è vedovo, chi perde i genitori è orfano, non esiste in molte lingue definire una madre che ha perso i figli. Nonostante, dicevo, questa drammaticità, io ho trovato un romanzo pieno di speranza, perché ci sono dei momenti proprio in cui ti allarga lo sguardo, ti allarga la possibilità della vita, perché si vede che questa donna vive, nonostante, e ama, vive, si è ricostruita una vita nonostante tutto questo.
E se non fosse così non l'avrei fatta, no? Allora, quello che succede a un certo punto è che Irina finisce di raccontare tutta questa storia e me la consegna. Io rimango con tutti questi pezzi, queste tessere sul tavolo. E mi sembrava un po' come, avete mai visto le panchine, quelle di Gaudì che ci sono in Spagna, che sono fatte di tante maioliche rotte, no? Viste da vicino sono solo pezzi di vecchie maioliche rotte, viste da lontano formano una farfalla, un drago, una rana, no? Ecco, però sono pezzi molto disuguali, tutti difformi, tutti erano cose da buttare che sono state usate per fare un capolavoro. Io non ho avuto in nessun momento la tentazione di raccontare la storia e quindi di fare un lavoro giornalistico su questa storia. Avrei dovuto andare a sentire tutti gli altri testimoni, la polizia. Ho avuto subito voglia di assumere io il punto di vista di questa persona e di diventare questa persona. E mi sono interrogata sulla possibilità di farlo, cioè posso farlo, ci sono abbastanza cose in questa storia che mi riguardano, nonostante questo sia, come dire, il parametro più alto, no, dell'assenza, perché poi non è neanche il tema del libro, non è nemmeno la maternità violata, è l'assenza. Tutti abbiamo qualcuno che ci manca, un genitore che ci manca, un amore che ci manca, un fratello che ci manca, una persona lontana che non sentiamo, non vediamo, non sappiamo esattamente dove sia, ma che speriamo che torni o che speriamo un giorno di poter, anche se non lo pensiamo. E quando lei dice le persone che ci sono le puoi anche dimenticare, ma le persone che non ci sono non le puoi dimenticare mai, non le dimentichi neanche un minuto. Ecco, io credo che tutto questo riguarda noi, no? Riguarda il nostro modo di stare nel mondo, di stare nelle famiglie, nelle relazioni, di stare con gli altri, di essere appunto capaci di governare quello che ci manca, che ci rende sempre così tanto infelici. Allora, il tema della serenità, della bellezza che c'è in questo racconto, mi ha subito fatto pensare che fosse necessario condividerlo, perché poi a me ci manca anche questo, siamo tutti da soli, no? Ognuno sta da solo, non c'è un posto dove mettere le cose in comune, le esperienze in comune, e non ci sono a volte nemmeno le parole. Allora con Irina ci siamo, abbiamo passato il pomeriggio, forse il più bello è stato quello in cui abbiamo cominciato a fare il lavoro sulle parole, come tutti dicevi, no? Non mancano le parole per dirlo. Allora lei diceva, vabbè, ma questa parola, perché non c'è una parola? Ve lo siete mai chiesti? Perché non c'è in italiano una parola che indichi un genitore che ha perso un figlio? Ma non c'è in nessuna lingua europea contemporanea. Allora abbiamo cominciato a cercare e mi è venuto in mente che io avevo intervistato in un programma sui libri che faccio quotidiano, qualche settimana prima avevo intervistato Daryl Grossman su un altro libro, su un libro che ha scritto di recente. Mi sono ricordata che in questa intervista avevamo parlato uno dei suoi libri precedenti in cui lui si riferiva al figlio scomparso, ha perso un figlio in guerra. Allora l'ho chiamato, gli ho scritto, gli ho detto: David, ma scusami, come si dice in ebraico? E lui ci siamo scambiati delle mail meravigliose, perché lui mi ha detto: ma guarda, ma lo sai che è la più grande difficoltà che io ho avuto nella traduzione dei miei libri, quella di non trovare la parola per dire questa cosa, che in ebraico esiste. In ebraico esiste una parola per dirlo, esiste al maschile e al femminile, è una parola molto importante, esiste in arabo, che ha la stessa radice, shakula in ebraico, cioè esiste in sanscrito, quindi è una parola che esiste nelle lingue antiche e che non esiste più nelle lingue contemporanee. Come mai? Non è una parola mancante, è una parola scomparsa, sottratta, cioè è un delitto. Qualcuno ha ucciso questa parola e l'ha nascosto il cadavere. Dov'è finita la radice della parola ebraica, araba, sanscrita nelle nostre lingue? Non c'è in tedesco, non c'è in inglese, non c'è in francese, non c'è in spagnolo, non c'è in portoghese, non c'è in italiano, non c'è. Come mai? Allora ci siamo domandate, naturalmente David mi ha mandato tutti i passi della Bibbia, dell'Antico Testamento in cui si parla, e abbiamo a lungo discusso di questo. Lui mi ha detto: io non lo so perché è sparita questa parola, ma una ragione ci deve essere. Sicuramente non è una ragione storica, perché l'Europa ha vissuto delle guerre drammatiche e quindi l'esperienza della perdita di generazioni di giovani, cioè i nostri nonni hanno avuto, quelli che hanno vissuto la guerra, le nostre nonne hanno perso i figli in maniera moltitudinaria. Come mai non c'è più questa parola? Allora siamo andate a cercare in greco. Scusate se parlo di questo, ma è una cosa bellissima. Siamo andati a cercare in greco, perché il greco antico è la lingua della tragedia. È la lingua della tragedia. Non ci poteva non essere in greco antico una parola per indicare questa condizione, no? La madre che perde un figlio. Pensate, il bambino astianate, buttato dalle mura. Insomma, non, Come si dice quella cosa lì in greco? Non si dice, perché orfanos in greco significa tutte e due le cose. Significa un genitore che ha perso un figlio e un figlio che ha perso un genitore. È una parola bifronte, no? Allora ho chiamato un amico, il più insigne tra i grecisti che conosco, che anche avevo intervistato poche settimane prima, Filippo Maria Montani, che lavora a Ca' Foscari. Gli ho detto: ma Filippo, com'è possibile che orfano voglia dire queste due cose? Perché una, perdere un genitore è nella natura, è nel corso naturale della vita, ma perdere un figlio è contro natura. Non può la lingua greca non capire questa sfumatura. E lì abbiamo aperto un mondo che adesso non abbiamo tempo di esplorare, ma magnifico per me, perché la lingua ci dice chi siamo alla fine, se noi riuscissimo ad ascoltarla. La nostra lingua ci dice chi siamo. Perché lui mi ha detto, molto in breve, ti rubo ancora un attimo, mi ha detto: guarda, è nella cultura contemporanea, è nel mondo moderno che i figli sono più importanti dei genitori. Nella cultura arcaica i genitori sono più importanti dei figli, i vecchi sono più importanti dei giovani, e perdere un vecchio nella cultura arcaica è un lutto più grave che perdere un figlio. E perdere un figlio è una cosa assolutamente normale, per una madre i figli partivano, andavano in guerra, si ammalavano, morivano, i figli morivano continuamente, ma i vecchi erano depositari della saggezza, della giustizia, della politica, della democrazia. Quindi il lutto, il grande lutto in una famiglia è la perdita del padre, non la perdita del figlio. Siamo noi che abbiamo costruito il mito della giovinezza, il mito della forza della giovinezza, che contiene anche, secondo noi, il futuro, ma non esiste il futuro senza le persone che conservano il passato, e questo noi l'abbiamo smarrito. E pensate quanto ci dice della nostra storia di oggi il senso di questa parola, no? Cioè, pensate quanti saggi potremmo scrivere di sociologia, di politica contemporanea, a partire dal fatto che noi abbiamo rottamato, no? Pensate a Enea che si porta il padre sulle spalle. Orfano vuol dire tutte e due le cose, incredibile, no?
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.